io non ho capito bene cosa vi dovrei raccontare. Sì, a parte l'argomento modello di difesa obiezione di coscienza, ma credo ci volesse anche una riflessione sul momento che stiamo attraversando, almeno come nessuna pretesa. E in questo anche il punto parlamentare su alcune tematiche che ci stanno, spero che stanno a cuore tutti noi. Ma io la vedo così in questo momento. C'è una crisi che riguarda non credo solo un sistema politico, quello della Prima Repubblica. Questo è abbastanza noto e evidente, e cioè c'era un sistema di partiti che in larga parte, senza voler dire tutto, certamente per la parte di governo viveva sulla corruzione, comunque la percorsa era un sistema di corruzione molto diffuso, non come fenomeno singolo, individuale, ma come un vero e proprio sistema basato sulla corruzione. Questo sistema è crollato e in questo crollo ha trascinato molte cose brutte che a mio parere è giusto seppellire, ma anche alcune idee, alcuni valori, alcuni riferimenti che sono stati un po' travolti dalla medesima crisi della Prima Repubblica. E mi riferisco, diciamo, in particolare alle stesse idee di solidarietà o di visione della politica come impegno collettivo, come responsabilità globale, come partecipazione. E le forme di novità della Seconda Repubblica si sono caratterizzate più per contrasto globale con la prima, perché per capacità di proposta in positivo, ma questo io penso. Si sono liberate alcune forze della società profonda, che forse con la mediazione democratica venivano contenute. Saltata la mediazione democratica, diciamo, della politica, con la politica che aveva una certa credibilità, hanno avuto una proiezione molto forte e direi molto violenta, con l'affermazione non più di una partecipazione ma molto di una sfiducia che comporta una delega. Infatti è per certi versi straordinario che una forza come Forza Italia in 3 mesi diventi partito di maggioranza relativa. Cioè, non esiste in nessun paese del mondo un fenomeno di questo tipo, neanche nei momenti rivoluzionari. Ci sono delle forze, dei movimenti che in grandi trasformazioni acquisiscono consensi, ma mai in tempi così rapidi. E mai senza un radicamento territoriale, cioè con un'acquisizione di un consenso televisivo e basandosi su una struttura aziendale, non dicendo, non è una forzatura, erano i dipendenti Fininvest che hanno fatto il nucleo, preparato e selezionato i quadri come si gestisce l'organizzazione di un'azienda, diffusi questi quadri sul territorio con reclutamenti di candidati e con una proiezione televisiva. Al di là della linea politica, non credo che sia questo interessante anche a discutere, ma è il fenomeno in sé, secondo me, che sul quale riflettere. Cioè che ci sia un tale meccanismo di delega, una tale capacità di condizionamento dei mezzi di informazione che è possibile ad un miliardario mettere in piedi in 3 mesi un partito di maggioranza relativa e non un paese democratico, e conquistare il governo del paese. E questo dà l'idea della profondità degli sconvolgimenti che sono accaduti, credo anche nella coscienza collettiva, nella sfiducia così radicata verso la politica, e quindi nel vedere nell'uomo nuovo, in questo personaggio di successo, una speranza di quel cambiamento che finora è mancato. Però facendo un cortocircuito di valori, di responsabilità, di comportamenti, che io ritengo sia parecchio preoccupante, diciamo, per le conseguenze sociali, più ancora che per quelle politiche. Già il fenomeno Forza Italia, per queste caratteristiche, è una novità sul quale bisognerà tornare a riflettere a lungo, ma non solo questo è accaduto. È accaduto che l'unico paese d'Europa, l'Europa nasce sulla sconfitta del nazismo e del fascismo, l'Europa democratica e moderna, il patto europeo, il patto democratico dell'Europa, nasce con la caduta di questi regimi totalitari, autoritari. Nessuna forza di derivazione da questi regimi, in Italia si diceva fuori dall'arco costituzionale, un'espressione secondo me matta, e nessuna forza di questa derivazione è mai entrata nell'anticamera di un governo di un paese europeo dopo la caduta del nazismo e del fascismo. E qui abbiamo avuto la contestualità della nascita di un partito, fra virgolette, come Forza Italia, e della forza che derivava dal fascismo, che entra nella maggioranza e entra al governo. E con rapidissima trasformazione si passa dal Movimento Sociale all'Alleanza Nazionale, ma anche qui io non credo che buonasera. Anche qui, al di là dell'aspetto formalistico politico, una forza che sta in Parlamento per me è una forza legittima, la votano gli elettori, così come non si possono contestare. I voti di Berlusconi valgono come i voti degli altri, i cittadini che hanno fatto questa scelta. Però mi interessa riflettere sul fenomeno culturale e sociale che sottende queste scelte, non quindi di legittimità di una scelta politica o di un'altra, ma della profondità dei mutamenti che sono intervenuti. Queste valutazioni poi ovviamente hanno avuto dei risvolti, a mio parere, rilevanti anche sulle politiche di sicurezza e di difesa. Le lascerei per ultimo, non perché non ne voglia parlare, ma i risvolti sono rilevantissimi. Per fortuna, secondo me, si è interrotta questa, con la crisi del governo, ma c'erano tutte premesse preoccupanti anche su quegli aspetti. Dicevo che poi questo mutamento di segno dell'orientamento culturale profondo del paese, che si manifesta con la nascita di Forza Italia e con gli ex fascisti al governo, si è tradotto poi in una serie di atti che, al di là delle dichiarazioni formali, liberaldemocratiche o chiamano democrazia, configuravano invece una prassi autoritaria antidemocratica molto pericolosa. Intanto l'idea del Parlamento come consiglio d'amministrazione di un'azienda. Chi conquista la maggioranza in un consiglio d'amministrazione comanda su tutto, comanda dal postino fino all'organizzazione. Questa idea, siccome c'è il sistema maggioritario, chi vince le elezioni comanda tutto, è un'idea piuttosto autoritaria della democrazia, non è affatto vero che è un sistema maggioritario. Il sistema maggioritario è un modo per determinare una possibile maggioranza parlamentare, ma non vuol dire che questa maggioranza parlamentare si debba comportare in maniera dispotica perché è eletta con il sistema maggioritario, eccetera. C'è un salto logico che in realtà riflette una struttura di partenza che è pericolosa. E quindi cariche che è normale che ci sia, che in una democrazia parlamentare la maggioranza governa, l'opposizione controlla. Quindi alcune cariche parlamentari, le presidenze della Camera e del Senato, è tradizionale che si attribuisca una di queste due presidenze all'opposizione, oppure la Commissione Affari Costituzionali, la verifica di costituzionalità di un provvedimento non è problema di una maggioranza di governo, perché i contenuti della Costituzione anzi sono un patto a garanzia delle minoranze, a maggior ragione. E invece no, ricordate lo scontro, il tentativo di l'invasione degli spazi televisivi pubblici, non che la RAI sia mai stato un esempio di democrazia, questo sono tutto convinto. Però l'idea che noi abbiamo vinto e noi, la RAI è nostra, è stata proprio praticata in modo pesantissimo. La magistratura, le elezioni le abbiamo vinte noi, io rappresento la volontà del popolo, io sono al di sopra della legge della magistratura, se un giudice mi inquisisce lo fa contro la sovranità popolare per interesse politico. Al di là del merito della singola inchiesta giudiziaria, evidentemente manifesta una tendenza, io che ritengo profondamente autoritaria. Dico queste cose perché la pace significa la possibilità di garantire i diritti di tutti. La pace non è solo l'assenza di un conflitto armato. La presenza di un conflitto armato impedisce la pace, ma la pace richiede delle precondizioni. E le precondizioni sono l'esistenza della democrazia. È difficile pensare una situazione di pace in assenza di democrazia, cioè di diritti dei cittadini, di libertà fondamentali. Non c'è mai la pace quando mancano questi elementi. Si può innescare un conflitto più o meno violento, si spera per chi non lo è non violento come me che sia non violento, ma certamente non c'è una situazione di pace. Nella crisi del governo, quando, senza discutere la nobiltà degli intenti o meno, ma prendendo atto c'è una maggioranza in Parlamento che mette in crisi un governo, è partita un'offensiva pesantissima, il ribaltone è illegittimo, il sistema maggioritario rende legittimo solo l'alleanza, una serie di argomentazioni del tutto infondate, sia sul piano giuridico che sul piano sostanziale, che però hanno teso a delegittimare il Parlamento. Questo Parlamento non può dar vita a un governo alternativo a quello, sia l'azione del capo dello Stato, che hanno una situazione molto difficile, addirittura di richiamo a sommosse popolari o a denunciando il golpe bianco perché veniva cambiato un governo. Quindi la preoccupazione sulla messa in discussione dei valori della pace, della solidarietà, della legalità democratica, che veniva dal come si era innescata la reazione alla crisi della Seconda Repubblica, alla luce dei fatti si conferma una preoccupazione a mio parere molto fondata, molto fondata. E non c'è, questo perlomeno io ancora non vedo, un confronto fra due o tre schieramenti, ma tutti che hanno un insieme di valori comuni. Io non vedo affatto, diciamo, una logica dell'alternanza tra un centro-destra, una destra democratica e un centro-sinistra o una sinistra, secondo se l'articolazione sia a due o a tre. Vedo ancora invece prevalente la reazione al crollo della Prima Repubblica non accompagnata dalla maturazione di un'alternativa democratica, non maturata a livello sociale. Perché io mi sono chiesto il perché? Forse perché non è stata una crescita popolare di coscienza, di volontà politica, di impegno, quello che ha portato alla caduta di quel sistema di coalizione. Ma ce lo siamo un po' trovati, un po' per l'iniziativa dei giudici, un po' perché il debito pubblico era talmente ormai gonfio che non c'erano più margini economici per pagare le tangenti, è saltato anche per quello il meccanismo, per la crescita del debito pubblico. E quindi ci si è trovati di fronte a una crisi che non è stata costruita con la partecipazione dei cittadini, con il protagonismo. In quel caso saremmo stati più in grado di proporre qualcos'altro in positivo e non all'indietro. Invece così c'è stata una precipitazione, più del livello politico istituzionale che della partecipazione, diciamo, sociale diffusa. Seconda osservazione, abbiamo modelli di vita, di comportamento, di consumo, di produzione che fanno una società molto brutta, secondo me. Io ho questa, sempre meglio la società civile di quella politica, probabilmente vero. Però ci sono manifestazioni di società civile liberata da una spontaneità profonda, che era latente, carica delle cose orrende, perché taluni personaggi non riesco a capire come possano avere consenso popolare se non ci fosse questo interscambio che viene anche una degenerazione in atto nella società civile, oltre che nei processi.
Scalvi Ferrara,
ma lo stesso Berlusconi, Fini, che diventa un personaggio di grande popolarità. Quindi mi interrogo anche su come un modello consumista, competitivo, che promette molto e dà molto poco, abbia in realtà provocato un impoverimento delle coscienze, della partecipazione, dell'attenzione, della sensibilità, della solidarietà. E poi forse anche le sinistre, io sono verde, quindi in questo termine mi trovo un po' stretto. Manca forse nella riflessione dell'altra parte una consapevolezza dell'altra parte, diciamo, di quella che si oppone a queste destre antidemocratiche o a questo emergere dalla società di umori, di atteggiamenti, di comportamenti profondamente violenti, antisolidari e profondamente autoritari. Dicevo, forse dall'altra parte non c'è la consapevolezza della necessità di indicare valori, modelli di comportamento, modelli sociali, modelli di produzione, che caduto il comunismo di fatto non ci sono più, cioè non vedo il modello comunista, non credo sia proponibile. I miei amici di Fondazione, io ci discuto spesso, siamo spesso d'accordo su molte cose, tranne su una, perché io non la capisco: cosa vuol dire rifondare il comunismo, qual è l'idea, qual è il modello sociale, qual è il modello di economia. Non ho nessuna pregiudiziale, credo, ideologica, vorrei proprio capire. Ma forse sarebbe anche utile avere un'idea di società diversa, idea di società comunista, comunque quella che era alla base della componente principale della sinistra italiana, probabilmente della sinistra europea, non oggi ovviamente, passato. Beh, quella non c'è più, non è più credibile, ma non è solo non più credibile, non si vede quale sia la sua articolazione concreta, cosa voglia dire. Il resto, diciamo, delle forze della sinistra non mi sembra abbiano un'idea di società diversa, ecco, brutalizzo molto. Ci sono alcuni valori, la solidarietà, la giustizia, la partecipazione importantissima, sono alcune premesse. Anche la definizione programmatica forse sta facendo dei passi avanti, ma un'idea, diciamo, di modello di comportamento, idea di economia, idea di società come insieme, non solo come diritti, mi sembra che sia almeno a metà del guado. Quindi mentre emerge dagli umori profondi del paese, emergono atteggiamenti forti, autoritari, diciamo di destra, le forze progressiste democratiche si trovano un po' a metà del guado, una trasformazione che è in atto, probabilmente porterà dei risultati, ma non è ancora attraversato il fiume del cambiamento che è necessario anche delle varie articolazioni delle forze democratiche progressiste e della sinistra. Quindi si è un po' a metà strada e si rischia di essere spinti indietro da invece una ondata che mi sembra molto più spontanea a quella della destra. C'è una forte spontaneità di destra, infatti i settori che meno sono politicizzati, che meno hanno una mediazione culturale, i giovani o le donne o gli strati, sono più spontaneamente di destra su atteggiamenti forti, autoritari, che danno un'idea di società ordinata attraverso l'autoritarismo del capo, del carisma, della novità rappresentata dalla nuova destra. La spontaneità sociale si orienta più a destra che non in direzione democratica, progressista e di sinistra. Ecco, le questioni militari. Noi abbiamo avuto un solo vantaggio, che abbiamo avuto un ceto politico di governo di massissima capacità operativa, per cui sono riusciti, e poi c'è stata la crisi di governo, gli si è dato pochi mesi per governare, per cui non hanno messo in atto le cose che dichiaravano voler fare, in particolare nel campo della difesa, inteso come difesa militare armata. È stato un vantaggio, perché se le idee sul nuovo modello di difesa venivano certamente dalla Prima Repubblica, ne abbiamo avuto con il governo delle destre, diciamo, alcune interpretazioni piuttosto forti. Quando si parla di politica militare, bisogna sempre pensare prima alla politica, cioè alla politica estera, all'uso che si fa di questa politica da parte del governo. In questo governo c'era una forte tendenza, autonomista rispetto alle dinamiche europee. Due, l'idea di una forte proiezione di area mediterranea dell'Italia in rapporto, avrei questo nome messo in discussione, sono con l'alleato americano, però un ruolo, diciamo, nazionale più forte. Forza Italia anche in Europa. Sapete che le dittature di destra hanno sempre gli elementi di partenza. Il riscatto nazionalista del singolo paese. Cioè accompagnano sempre l'idea che c'è una nazione offesa, che se comandano loro questa nazione recupera ruolo e consente ai propri abitanti di avanzare, non lo so dove, dipende da dove si collocano, però questo dato di partenza c'è stato, questa idea che con le destre l'Italia conterà di più, si farà sentire di più in Europa e nel mondo, c'era una premessa molto negativa, pericolosa secondo me, non contiamo di più perché siamo più capaci di cooperare. Contiamo di più perché siamo in grado di promuovere azioni di pace, di soluzione dei problemi in una dimensione sempre più ampia, europea, come passo per un allargamento, non per costruire barriere europee contro il resto del mondo. Una dimensione di cerchi che si allargano. E questo scatto c'è stato all'inizio della Forza Italia, ci sono state anche le elezioni europee, ci sono state forti reazioni delle forze democratiche europee e quindi un certo contenimento di questa presunta o tentata aggressività italiana sulla scena europea per evitare le ripercussioni interne. Ci avete i fascisti, sarete nazionalisti, perdete di credibilità europea. Però questa premessa c'era sia sul piano culturale che su quello politico. Secondo, conquistiamo gli apparati. Queste destre hanno tentato di scalare dai servizi ai carabinieri, alla polizia, alle forze armate. Anche lì per fortuna il processo è stato rallentato dalla crisi di governo. Però l'altra idea è quella, la politica della difesa in stretta sintonia o secondo la volontà delle forze armate, rischiose. Infatti avrete notato che Berlusconi ha fatto, dicendo che non doveva aumentare le tasse, ma concentrava la manovra economica solo sul taglio della spesa, che si è stato messo pochissimo rilievo. Nel taglio della spesa però non c'era il taglio della spesa militare, non c'era. C'erano 12.000 miliardi ipotizzati sulle pensioni, poi bloccati per quasi due terzi circa, cioè sono passati 3.000 miliardi circa, dal movimento dei sindacati, lotte dei lavoratori, accordo almeno prima tranche, poi vedremo sulla riforma, 6.700 miliardi di... Sto parlando troppo?
No, ti penso l'acqua, ma era solo...
No, l'acqua era per te, non è
per te. Ti hai parlato troppo.
No.
Non
ti
dicevo e...
Va benissimo.
Di 6.700 miliardi alla sanità, i due tagli erano pensioni e sanità. Beh, ma neanche la faccia, insomma, cioè... Non c'era proprio l'argomento. È opinabile che si possa contenere il debito pubblico, anzi non ci credo per niente, solo tagliando le spese. Io sono in disaccordo con questa idea. Ma se tu ti concentri sul taglio delle spese, 26.000 rotti miliardi di spese militari, non si capisce perché sono esenti. Non è che questo non si capisce, perché c'è una scelta di un'interlocuzione particolare, peculiare con l'industria militare e con le gerarchie militari. E l'obiezione di coscienza, come sapete, invio, vabbè, tutta la storia immagino che la conoscete prima di me, ma le destre hanno sostenuto un punto preciso. Si fa l'obiezione solo in contemporanea col nuovo modello di difesa. Quindi il diritto all'obiezione di coscienza diventa una subordinata dell'interesse militare. Cioè io riformo l'istituto dell'obiezione di coscienza solo se prima riorganizzo le forze armate in funzione militare. non è solo una negazione nel merito della legge, ma una questione di principio fondamentale. Lo stabilire questo collegamento. Addirittura, insomma, sarei tentato di dire, vabbè, allora rinuncio all'obiezione, perché se devo prendere l'obiezione per far passare il modello di difesa più aggressivo, per dirò qualche cosa, no, scusate, torna. Anche perché nella loro visione, siccome la riforma del modello di difesa comportava circa 75.000 volontari articolati, fra esercito, marina e aeronautica, la riduzione forte della leva a 120.000 circa, gli attuali pare 270.000 che fanno la leva, si creava un esubero di 150.000, c'era il problema se mandarli tutti a caso, se fargli fare un servizio alternativo. Quindi non era più l'obiezione di coscienza, ma era la gestione degli esuberi del nuovo modello di difesa. È proprio un cambiamento sostanziale dell'approccio all'obiezione di coscienza. Beh, su questo punto hanno tenuto fermo fino ad ora. Adesso, caduta quella maggioranza, al Senato abbiamo ripreso l'iniziativa e contiamo di poter portare in aula la riforma, che ormai è pronta, perché insomma c'erano alcune piccole correzioni, ma non è che c'era nulla da fare. Risolti i problemi di copertura finanziaria, alcuni aggiustamenti, alcune imperfezioni tecniche, in parte effettive che c'erano. Il disegno di legge è pronto per l'aula. Nell'ultima conferenza di capigruppo, perché io sono anche un capogruppo, a potenziare l'obiezione di coscienza, a estenderla, puntiamo a indebolire il carattere aggressivo della riorganizzazione delle forze armate, estendendo il servizio civile anche alla cooperazione internazionale, con piccoli spazi, aprendo la sperimentazione, come detto, nell'ipotesi di riforma, anche a difesa non armata e non violenta come aspetto della formazione del servizio civile. Intendiamo indebolire quella prospettiva lì, quindi semmai è in contrasto diciamo politico-culturale con il nuovo modello di difesa, ma accettare una subordinazione sotto. Il nuovo modello di difesa. Quella destra profonda che emerge dal paese oggi è porta una larga maggioranza dei cittadini italiani a favore dell'esercito di professionisti. Questo purtroppo è la verità. Io i primi sondaggi non ci credevo, però ormai sono talmente tanti e me ne rendo conto, se provate a parlare con la gente comune, dice il servizio militare serve, però lo facciano con un po' di professionisti, pagati bene.
Non sanno quanto è antidemocratico questi, non lo capiscono.
Non sanno tante altre cose, però su questo noi scontiamo una difficoltà fortissima in questo momento. Non so perché non si farà il nuovo modello di difesa in questa legislatura, sia perché riusciamo a stopparlo, sia perché non durerà moltissimo. Questa legislatura. Quindi vabbè, faremo le solite cose, ma ci può essere qualche adeguamento, la riordino dei vertici, qualche riduzione della leva, modesta, ma diciamo l'impianto generale non hanno la forza parlamentare di farlo passare, spero di essere smentito, sbagliando altre volte, ma mi pare che sia così. E la mia preoccupazione però è sul dopo. Se non cambiano alcuni elementi di fondo, qualche possibilità c'è. E questi vincono le elezioni alla grande, uno dei primi punti, uno che vuole l'Italia forte con quel tipo di impostazione, insomma, la spara lì, la riorganizzazione. Adesso tenete conto che li abbiamo molto frenati al Senato, perché questa maggioranza non aveva la maggioranza al Senato, erano numeri incerti, hanno dovuto avere 6 acquisti, acquisti da altri per poter raggiungere i numeri al Senato, quindi li abbiamo molto frenati al Senato. Un anno alcune commissioni al Senato le controlliamo noi. Il presidente della commissione di difesa del Senato è un progressista, come sapete, quindi c'è stato un po' di freno, soprattutto sulle cause per noi molto dure. Come va, com'è l'avvenire, io non lo so, dipenderà da come andranno le prossime elezioni politiche. Sono sicuro che se ci fosse una forte affermazione di queste destre, uno dei primi punti è questo, le prime scelte che fanno. Tenete conto poi che l'attuale coordinatore di Forza Italia, Previti, viene dall'industria britannica, ha lavorato per la Selenia, molto legato, e non a caso è subito ministro della difesa. Noi ci lamentiamo del militare, io l'ho fatto, ma quello era molto più legato al pezzo grosso che contava, cioè all'industria bellica, all'industria militare italiana. E cosa fare? Cosa fare credo non sia mai in un solo settore. Anch'io ho fatto per qualche anno il pacifista di settore. Quindi le cose che dicevi ho fatto abbastanza, diciamo, un militante pacifista, soprattutto gli anni di Comiso e dopo, l'obiezione di coscienza, le campagne. Oggi mi sono fatto una convinzione che non si regge neanche su quello se non si riesce, diciamo, a costruire un tessuto più profondo, più generale, che coinvolge diversi aspetti della società, intanto della società civile, soprattutto con un impegno che deve tentare di indicare un diverso modello di vita, di consumo, perché è lì. Non è solo i verdi, perché Gandhi ci aveva pensato un po' prima, ma sono convinto che avesse proprio ragione su questo. Perché noi abbiamo uno stile di vita che comporta tutta una serie di conseguenze, spesso concatenate. Perché se consumiamo tot di energia, questa energia dobbiamo importarla in quel modo. Per importare l'energia devi controllare le rotte del petrolio, che quella è la fonte prevalente del non rinnovabile, oppure la tecnologia nucleare, ma è ancora più militare e militarizzata dell'altra. E quindi se non riduci i consumi con le politiche di conservazione, di usi appropriati, di fonti diffuse, il nodo energia è un nodo bellico formidabile. Guerra del Golfo d'Oce è stata fatta per quello. Se non c'è maggiore giustizia, questa insicurezza che pervade i benestanti, ma anche le statistiche, insomma anche i poveracci che sono sempre di più, sono sempre in Italia, no? Allora, prima c'era un'idea che tanto la torta cresce, quindi cresce la torta, anche se io ne prendo una percentuale più piccola, però la mia fettina cresce. Questa aspirazione del benessere, la torta non cresce per tante ragioni economiche, finanziarie, di sostenibilità, e non porta più occupazione. Quindi bisogna vivere meglio con meno.
Non riesce a farlo.
preoccupazione.
Ah, sì, preoccupazione, sì.
Non cresce in proporzione. No, no, ma poi magari mi interrompo per fare delle domande. Cresce la produzione di alcuni settori, cresce per l'esportazione di questi settori, ma non può crescere in modo tale da distribuire, dovrebbe crescere molto di più per poter distribuire il benessere e l'occupazione. A un certo punto non si può avere 3 macchine a testa o 10 televisori a famiglia, e nemmeno si può continuare a costruire cemento dappertutto, per dire i settori trainanti dell'economia italiana. E quindi bisogna, il tipo di produzione e di consumo è un po' legato a questi processi generali. Bisogna cambiare i tipi di cose che consumiamo, cercando di sprecarne di meno e di vivere meglio con meno. Io sono di questa idea proprio molto sobria. Se no, se noi non impariamo a vivere meglio con meno, non esiste, non ci sono le risorse al mondo per farci stare tutti con i nostri livelli, e non riusciamo a reggerli più neanche in Italia. E poi l'essere invece dell'avere. Se uno se la becca, se la piglia con quelli dei politici che hanno preso le tangenti, benissimo. Ma questo sistema di corruzione è talmente diffuso, di atteggiamento, basta avere, facciamo di tutto per avere qualcosa di più, recupero del tempo, delle relazioni personali, delle convivialità, del tempo libero, del vivere con se stessi, dello stato. C'è tutta questa corsa all'avere. Credo che anche questo sia parte, diciamo, di un'insostenibilità che produce modelli elicistici, produce dei modelli che mancano ancora, o posso finire così.
Puoi concludere?
Così io non so di impedire, 5 minuti
troppo. Massimo 5 minuti, al massimo. Minimo quanto vuoi.
Ecco, vabbè, quindi ho concluso, non so se Dio...
No, ci vuoi dire 3 parole che tanto sono... Cioè, arrivare al Senato, la legge su obiezione di coscienza...
Deve tornare alla Camera. Beh, però è cambiata la maggioranza adesso anche alla Camera. Condizioni... Sì, sull'obiezione di coscienza credo di sì, qualcosa dovremmo pur portare a casa da questo cambiamento politico che c'è stato. Io penso di sì. Sì, perché il nucleo duro era lì, quel nucleo duro oggi è stato messo in minoranza transitoriamente, in situazione molto...
Il ministro è un militare.
Ma sai, il ministro sì, non è certamente il ministro che ci favorirà molto, però questo non è un governo che ha una maggioranza organica sua, il governo dica quello che vuole, il Parlamento che fa le leggi, questa è poi l'iniziativa parlamentare. Noi abbiamo concordato come capigruppo progressisti, se ci stanno va bene, ma se no è mica obbligatorio che il governo appoggi una legge, possiamo farcela anche da noi, se c'è anche il governo va bene, se no c'è una maggioranza parlamentare, vabbè, se non c'è su queste cose, diciamo, di fondo, vabbè, è giusto mandare via Berlusconi, secondo me si fanno meno danni, poi qualcosa di positivo, e ritengo che non sia determinante la posizione. Io spero che non ci ostacoli, ma anche se ci ostacola, peggio per lui. Non c'è più un coagulo forte che fa perno sulle destre di impostazione militarista. Questo è stato messo in difficoltà, non controlla più il Parlamento, e su questo io sono ottimista.
Io vorrei... Dopo c'è un altro metodo e... Guidaci in giusto.
Ah, siccome... Tanto non che deve andare via nel giro di qualche mezz'ora, no? Allora, oggi abbiamo 3 minuti.
È difficile ordinarle, provavo, ma sono argomenti molto diversi, quindi non posso raggrupparle. Mi serviva un quarto d'ora in più, ma non ce l'ho io stesso, allora vado così in fila. Allora, c'è la possibilità di allontanare le elezioni per consentire una maturazione, immagino, di un'alternativa alle destre, voglio dire. La possibilità c'è, la speranza che ciò accada, anche perché così mantengo il padreghino. E anche per altre ragioni più nobili. E non so se c'è la possibilità, perché questo dibattito nei popolari riduce i margini della maggioranza che alla Camera, sai, sono più ampi, la Camera sono già molto fragile. La Lega è in via di frammentazione, e siccome lì abbiamo una maggioranza che è sui 6-7 voti alla Camera, e senza il voto di Rifondazione che ha deciso di votare contro, e i tempi secondo me delle elezioni si stanno avvicinando, a meno di una diversa soluzione, ma che mi sembra difficile, non di una parte o della maggioranza dei popolari, ma di tutti i popolari, cosa che ritengo improbabile, tutti i parlamentari popolari, e che riescano a mantenere gli 83 deputati leghisti che avranno questa, ritengo altamente probabile, invece che Maroni siano fatti del nostro pezzo, quindi mi sembra molto difficile allontanare le elezioni. Una persona come Prodi che possibilità di propaganda rispetto a Berlusconi? Un piccolo gruppo come il CIVAS come può agire in questi frangenti? Questo non chiedetelo a me, lo saprete voi. Una persona come Prodi che possibilità? Ma io la vedo una persona molto positiva, concreta. La propaganda TV e giornali ne sta avendo, credo che contro quel tipo di propaganda troppo televisiva sia molto utile il rapporto con la gente. Quindi sono stato fra coloro, perché ne ho discusso, fra coloro che ha proposto il pullman col giro delle città, il contatto con la gente per ristabilire un contatto con le persone, non più solo attraverso il media televisivo. Su quello credo che vinca Berlusconi, se quello è il canale unico prevalente.
Se la campagna elettorale o la comunicazione resta essenzialmente televisiva, largamente televisiva, ritengo vinca Berlusconi, vincerebbe Berlusconi in quel caso, perché il mezzo non è neutrale, il tipo di messaggio è molto legato a un certo tipo di sistema di valori, di comunicazione. E quello è insomma.
Ma ieri c'era, no, c'era lì a Canale 5, quindi anche nelle reti c'era la
possibilità. Sì, sì, la possibilità.
E c'è la gente che l'ha sentito, però
la possibilità c'è di avere spazi anche televisivi. Credo che non sia meglio accompagnare questo con rapporto diretto con la gente. Sì. Dicendo avere un dialogo, una comunicazione anche diversa rispetto a quella televisiva. L'ondata di destra è spontanea, poco mediata culturalmente, la sinistra al contrario possiede molte mediazioni culturali. Per essere radicati tra la gente comune, forse la cultura è un ostacolo. No, è un ostacolo il fatto che la cultura sia poco diffusa. Sapete che noi abbiamo fra il numero più basso di laureati d'Europa, il numero più basso di diplomati, poi la scolarità non è solo l'indice. Abbiamo un tasso di lettura dei giornali, i lettori di giornali italiani sono dopo la Spagna in coda, abbiamo un analfabetismo di ritorno che è alto, abbiamo moltissima gente che non legge e non sa leggere in Italia, quindi l'ostacolo non è la cultura, è un ostacolo il fatto che la cultura sia poco diffusa, che ci sia la cultura delle telenovela, del film, delle televisioni private, della partita al pallone, ma il livello culturale di questo paese sta arretrando, questo è un ostacolo, questo favorisce secondo me le destre. Allora, in fila, perché usi il termine comunismo per indagare ciò che, per indicare ciò che è stato nella ex Unione Sovietica? E l'ho detto che su questa cosa sono sofferente,
perché purtroppo non so indicare un'esperienza di comunismo reale, cioè che effettivamente si sia avviato in nessun paese del mondo che abbia prodotto risultati, non dico quelli sognati, ma risultati positivi, quindi non riguarda solo. Neanche Cuba, perché se uno va a Cuba e si informa, vede che la situazione economica non ha retto, il livello di libertà, non solo diciamo degli agenti degli americani, quelli che facevano gli attentati ci sono, ma il livello di libertà della società, cioè un'organizzazione, un gruppo non si può organizzare spontaneamente e limitare il regime.
Può essere proprio che l'embargo
che succede. Molte ragioni ci sono, però sono una discussione molto lunga, certo un discorso così praticone non risolve nulla. E non ultimo ha perso. Quindi credo ha perso i modelli che si sono realizzati, diciamo le esperienze storiche. E poi l'ideale diciamo di società degli uguali, l'abolizione dello sfruttamento, credo, spero che questi ideali non tramontino mai, sono pre e post esiste, però non è giusto rimandare questi ideali solo ed è un'analisi molto complicata. L'indebolimento oggi della sinistra credo che derivi dalla crisi storica non degli ideali del comunismo, ma dei modelli del comunismo che si sono realizzati e del progetto politico che si è tradotto. E non vedo un superamento nello stesso ambito di questa proposta politica, quindi non indico affatto solo quello che è stato nell'ex Unione Sovietica, ma se volete anche del comunismo italiano, che non ha responsabilità di cose autoritarie, stupidaggini, però anche il modello comunista italiano, se non vogliamo dire il modello della buona amministrazione dell'Emilia Romagna, che è sempre meglio di quelli pessimi di altre regioni, non è stato capace di innestare un cambiamento della società italiana tale per cui, per esempio, il sistema di Craxi e Andreotti sarebbe caduto non per iniziativa dei giudici ma per iniziativa della sinistra comunista. Non è accaduto così, e questo è un elemento di riflessione storica, certamente non neutrale, ma non fatto da uno che ce l'ha con i comunisti, questo ve l'assicuro proprio. Ed è una riflessione della quale mi sento parte, della quale prendo atto con un certo rammarico, non mi sembra che sia così. I Verdi, se non sono di sinistra, a quale area appartengono? Quando la sinistra è verde, i Verdi sono di sinistra. Quando la sinistra privilegia l'interesse immediato o degli abusivi ho detto una formula molto semplice, la questione è più complicata in realtà, perché il movimento ecologista come movimento politico c'ha alcuni elementi in comune con la sinistra, certamente più in comune con la sinistra e più distanti dalla destra, tutto il mondo è così, però c'ha anche alcuni elementi di differenza che sono delle novità, per esempio la coscienza dei limiti o la sostenibilità ecologica è un valore che nella tradizione della sinistra non c'è, che ha tutta una serie di implicazioni innovative rispetto alla parte migliore anche della cultura della sinistra. Quale area appartengono? Mi pare evidente, sono nell'area democratica, progressista e di sinistra, quando la sinistra può fare. Chi ha fatto l'esperienza dell'antinucleare si ricorda, per fare esempio, no? Sul nucleare, che è una delle origini del movimento dei Verdi in Italia, una parte della sinistra, una mica da ridere, era fino nucleare, insomma, quando ci sono queste convergenze, la tendenza largamente prevalente è una collocazione democratica e alleata alla sinistra. Cosa posso dire di Romani Prodi? L'ho già detto prima, mi sembra un buon candidato,
la prova del programma, della capacità di iniziativa ancora da vedere. Spero che poi le proposte di contenuto siano adeguate, la capacità di iniziativa. L'impressione iniziale mi sembra positiva. In che modo poter ridistribuire la ricchezza prodotta risultante? In che modo poter ridistribuire la ricchezza prodotta? Ecco, intanto l'idea dell'uguaglianza solo come o prevalentemente come redistribuzione, senza mettere in discussione il tipo di ricchezza, non mi trova convinto. Io credo che noi dobbiamo garantire quelli che si chiamano i diritti di cittadinanza a tutti. I diritti fondamentali, la salute, l'istruzione, parte oltre alla libertà democratica, al lavoro, questi sono per me i diritti di cittadinanza, ma poi il modello deve essere sobrio. Come ridistribuire? Cambiando le abitudini, cambiando i sistemi di produzione e con le politiche dai governi locali, regionali e nazionali, però stabilendo un plafond di diritti di cittadinanza, che sono come diritti costituzionali, che sono inalienabili, che dovrebbero essere garantiti ai cittadini, le basi che consentono una vita dignitosa. Il sovrappiù no, su quello nessun impegno. Quale rapporto vedi tra modello di difesa non violenta e cambiamento della struttura dell'ONU? Immagino che qui la struttura dell'ONU si intenda al Consiglio di sicurezza, che non si occupi tanto e solo dei conflitti, ma che intervenga attivamente, diciamo, sulle politiche di cooperazione, sulle politiche di solidarietà, di assistenza. E la struttura sì, è quella. Cambiare la nozione stessa di sicurezza internazionale, non più sicurezza essenzialmente militare, ma sicurezza alimentare e sicurezza ambientale, sono le due minacce, la fame e le catastrofi ecologiche, oggi sono le vere minacce alla sicurezza del pianeta. Le donne siano chiamate al servizio militare, col servizio di leva obbligatorio no, con l'esercito professionale evidentemente sì, come accade comunque c'è l'esercito professionale. Per la posizione della Federazione Liste Verdi, non si chiama più delle Liste Verdi, ma dei Verdi, Federazione dei Verdi, riduzione dell'orario di lavoro, sì, è una bandiera europea dei Verdi, la riduzione dell'orario di lavoro, non solo per avere più occupazione, ma per avere più tempo libero di vita, non centrato né sul produttivismo né sul consumismo. Patrimoniale sui grandi capitali e sulla tassazione delle rendite, pagare sia nei più ricchi. Vabbè, su pagare sia nei più ricchi sono sempre d'accordo tutti, quindi siamo d'accordo anche noi Verdi, che non siamo più scemi degli altri. E il problema è anche sulla patrimoniale, sulle rendite, e riuscire a far funzionare questi meccanismi in un'economia che resta di mercato. Questa è la cosa che non è che sia di non impossibile soluzione, la soluzione è possibile. Per esempio bisognerebbe riuscire a cominciare almeno ai fini dell'accertamento fiscale, abolire il segreto bancario, almeno ai fini dell'accertamento fiscale, è il primo passo. E poi bisogna spostare, ritengo, cioè bisogna fare la riforma fiscale, se non me lo posso raccontare in tre parole. Provvedimenti episodici, tassiamo i grandi patrimoni, si fa un bel manifesto, ma non si tasseranno mai i grandi patrimoni. I capitali si spostano con una tale rapidità oggi, c'è il mercato libero di capitali, no. Si può andare in banca e comprare i marchi, oppure si può dare in carico un agente di borsa di comprare sterline a Londra con una semplice operazione di computer, Questi sono i grandi patrimoni finanziari, eh? Oggi si spostano decine di miliardi di miliardi, quindi la questione secondo me è risolvibile. Non è così semplice i grandi patrimoni e le rendite. Ritengo invece che bisogna spostare il meccanismo fiscale dalle persone alle cose, quale ci sono, anche in un'ottica di tassazione ecologica. Questa è. Sì, io sono abbastanza, anche perché abbiamo collaborato di nascosto a fare con il libro bianco.
È un libro bianco verde.
Sì. Cosa vuol dire una politica non industrialista? E una politica non industrialista è una politica ambientalista. L'industrialismo è il produrre il più possibile perché il bene duri poco, sia di più largo consumo possibile, indipendentemente da quanti rifiuti e dei benefici reali che comporta, perché l'importante è vendere sempre di più. Se poi in quel bene c'è anche interiorizzato il costo della pubblicità, cioè questo detersivo è uguale a questo, però questo lo propagando di più, convinco che è meglio dell'altro e tu lo paghi 200 lire in più perché paghi la pubblicità che io ho fatto per convincerti a comprarlo. Questo è il meccanismo industrialista e consumista. E una politica non industrialista dovrebbe riuscire a privilegiare la qualità con una corretta informazione ai consumatori e con una corretta educazione. Cioè consuma ciò che ti dà il benessere maggiore, che non danneggia l'ambiente, che non produce scarti, rifiuti pericolosi, ne produce meno o li produce non pericolosi, con dei criteri quindi che influenzano il comportamento dei consumatori, incentivano o disincentivano i produttori, proibiscono certe forme di pubblicità ingannevole. La storia del detersivo più bianco è famoso, no? Sapete che il detersivo è reso più bianco con i fosfati, che non puliscono, ma colorano. Quindi uno non ha il bucato più pulito perché è più bianco, ma più bianco perché è colorato di bianco, salvo che quei fosfati poi sono dei nutrienti che finiscono nei fiumi, contribuiscono all'entropia, quindi sono pure nocivi e si paga di più. Un esempio di politica industrialista. L'alleanza, allora, vede positivamente l'alleanza dei progressisti con il centro politico. Quali cambiamenti positivi lei vede in quel, mi date del lei, vi ringrazio, data l'età, in questa per la, quando ero deputato mi danno preso tutto. In questo per la società italiana. Io dico la verità che questa storia del centro, questa geografia mi interessa poco. Non mi convince poco concepire le posizioni politiche in base più centro, più sinistra, meno a sinistra, più a sinistra. Credo che sia necessaria una grande alleanza democratica sui valori, sui comportamenti, sulle regole per fare fronte a una degenerazione che intanto è sociale ma anche delle posizioni politiche di queste destre. Ritengo che in questa alleanza ci debbano essere diverse opzioni culturali, diversi settori sociali, anche quelli che si auto-individuano come moderati. Il problema è poi discutere i contenuti, il modo. poco attraente la geografia politica. Forza Italia ha preso i voti perché ha fatto una campagna in un certo modo, potevi dire che era di estrema destra, di centro, di centro. Non mi sembra il punto determinante che abbia. Tutti sanno che Fini di destra, sarà pure non più fascista come prima, ma insomma, è di destra, ciononostante i voti, non è che non... Vedo, ho scarso interesse per questo discorso di tutto basato sulle geografie politiche, credo che siano poco incidenti, la gente interessa poco come uno si autoconvoca, interessa più sapere come, cosa fai, cosa proponi, quali iniziative prendi, credo io, e soprattutto la traduzione concreta delle cose che dici. Insomma, c'è questo, non c'è più la tradizionale collocazione, io non credo che la gente, io sono mio padre era di sinistra, mio padre era di destra, oddio, il mio era al centro. Non gliene importa, secondo me non gliene importa, forse non c'è neanche tutti i top per questo aspetto. Vediamo quali sono i proposti, i contenuti, i valori, poi sarà sopra, sotto, vedremo come che succede, almeno io lo penso così. Sono vero, molto preoccupato invece se l'attenuazione sui valori, le culture più che sulla politica. Allora, poi l'altro. Vivere meglio con meno, cosa propone per diffondere la teoria del vivere meglio con meno? Ci devo pensare. Credo che sarebbe bene degli esempi di comportamento, delle esperienze pilota e anche delle conoscenze, cioè far vedere che non c'è bisogno di per stare meglio, ma se c'hai più di puoi anche stare peggio. L'esempio classico è quello delle auto, ormai un'auto in famiglia non basta più, poi con tre auto o due auto in famiglia non si circola più. Allora mettiamoci d'accordo. O vogliamo circolare o vogliamo aumentare le macchine per stare più fermi, mi sembra. Rispetto al movimento di difesa della Costituzione italiana, cosa ne pensa? Penso che sia una cosa molto buona, molto utile, più che difesa parlerei di valorizzazione della Costituzione italiana, perché dal punto di vista dei principi e dei contenuti di fondo lo ritengo, tra l'altro me ne accorgo adesso quando è minacciato, io sono uno di quelli che se ne accorge adesso, non sono mai stato molto affezionato alla Costituzione italiana, nel senso del testo, perché quando una cosa è talmente scontata, è come l'aria e l'acqua, quando sono pulite e buone, chi se ne occupa, va bene, respiri l'aria, quando comincia a essere inquinata allora dici accidenti, mi manca l'aria pulita. Io sono tra quelli che si stanno accorgendo di quanto siano importanti alcuni valori e contenuti della Costituzione, e che poi è costata la nostra, sì, è costata parecchio, si è dovuto liberarci dal fascismo e per fortuna c'era una generazione di antifascisti di grande valore che hanno ispirato questa Costituzione, che è molto avanzata nei suoi cardini fondamentali. Una spinta da parte dei pacifisti per l'approvazione della legge sull'obiezione di coscienza. E io seguo da diversi anni questa legge. Una delle proposte che andrà, se andrà in votazione al Senato, è anche mia, cioè la mia prima firma. Diciamo che ci siamo anche un po' stufati. 4-5 anni questa riforma che non arrivava mai, io non so voi. Però a un certo punto uno non è che può continuare a insistere. Ci siamo anche bene. Dico che i pacifisti abbiamo fatto parecchie cose, abbiamo fatto un sacco di manifestazioni, però molla alla fine uno si stufa. Ci sarà anche colpa, io con questa parte di colpa ce l'ho perché pure io mi ero un po' stufato. No, perché è cambiato il quadro politico, se no noi, perché c'è stata la crisi del governo Berlusconi, se no noi potevamo fare un sit-in al giorno, aumentare, ma questi la riforma non ce la facevano passare. Adesso uno può fare di tutto, ma non puoi cambiare le condizioni parlamentari.
parlamentari. Adesso può andare in aula perché è caduto il governo Berlusconi, se no in aula non ci saremmo mai arrivati finché reggeva quella maggioranza parlamentare. O forse al Senato potevamo tirare qualcosa, ma alla Camera ci avrebbero cassati brutalmente. Quindi non è che possiamo sempre autoflagellare i pacifisti che non hanno preso abbastanza iniziativa. Purtroppo i pacifisti non dispongono di quanto, ma più di noi voti servono. 20 milioni, 17 milioni di voti. Termine progressisti per il cartello delle sinistre, che l'altro convinzione, io non lo so, ve l'ho scelto io. Sarà venuto così. Creato confusione? Abbia creato confusione, non credo, insomma. Ma credo che una delle ragioni è perché non era solo delle sinistre quel cartello di Est, non erano solo le sinistre. Nei progressisti ci sono le sinistre, ma c'erano anche, so, cristiano-sociali. Non solo le sinistre, a dico. No, ho fatto segno, non c'era. Non c'era. Quindi è perché era qualcosa anche oltre le sinistre, immagino che sia quella, ma non ho colpa di questa, non lo so. Diminuzione della produzione e occupazione. Ecco, diminuzione della produzione e occupazione, non credi che l'una sia contro l'altra, quindi se cala la produzione cala anche l'occupazione. Io parlo di produzione di determinati beni materiali cosiddetti di largo consumo, ci sono molte altre produzioni, per esempio le produzioni ambientali, rendere più bello e vivibile un ambiente, la valorizzazione dei beni culturali, la produzione di cultura, il risanamento di, cioè invece di fare altre cose miglioriamo l'ambiente. Quelle sono produzioni ambientali che comportano aumento di occupazione e che non rientrano invece nell'incremento del consumismo e dell'industrialismo. Inoltre l'aumento della produzione, dati i livelli di automazione, non comporta aumento di occupazione, questo ormai è acquisito. E ancora si può produrre di meno con più occupati riducendo gli orari di lavoro, torniamo a prima, cioè redistribuendo, se il lavoro necessario per una certa unità di produzione è diminuita, non è che riduciamo l'occupazione, riduciamo gli orari di lavoro, distribuiamo in maniera più egualitaria il lavoro che è necessario, anche se si dovesse produrre di meno. Quanto spazio c'è in una forza politica come i Verdi e la rete non lo so perché io sono dei Verdi, per la progettazione di una società davvero alternativa e non appiattita sull'accettazione di una semplice riconversione ecologica, il tutto compatibile con gli interessi della grande industria. Beh, io una grande industria che voglia la riconversione ecologica la vorrei proprio vedere, anche perché so anni che mi sto battendo e li trovo sempre contro. Si può, diciamo, condizionare e cercare di indirizzare anche la grande industria. Forse sarà un'industria diversa, ma vi assicuro che Fiat, Pirelli e compagnia bella sulla conversione ecologica insomma, è proprio dura riuscire ad avere la grande industria. Poi bisogna capire cosa vuol dire questa conversione ecologica, se è una, diciamo, una specie di conversione tecnica, non è la conversione ecologica, cioè questa produzione non tira più, siccome non possiamo più vendere frigoriferi, produciamo, non so, panda di peluche. Non è così, l'idea della conversione ecologica, almeno quella verde, è un po' più complessa, è l'idea di modificare i modelli di società di consumo e di produzione. Se volete è la rivoluzione più radicale che uno può immaginare oggi, perché non si limita a dire chi comanda nella produzione, a distribuire il salario o la ricchezza prodotta, ma mette in discussione la qualità di ciò che si fa e di ciò che si consuma, cioè di come si vive. E infatti è proprio difficile a farsi, mi pare che le resistenze,
per le conversioni ecologiche, sia pure parziali, sono molto dure. Se poi le vedete su scala planetaria, e vedete il rapporto tra paesi industrializzati e paesi del terzo mondo, e mi dite qual è l'altra possibilità di non affamare il terzo mondo, che non sia la conversione ecologica nostra e loro, cioè la modifica dei sistemi di produzione e di consumo, consumando meno risorse naturali, meno energie, riuscendo ad applicare dei modelli a basso consumo energetico, a basso impatto ambientale, a tecnologie compatibili, di modo che loro non si mettano a inseguire il nostro modello, perché se tutti i cinesi avessero l'automobile come noi, è possibile, è impossibile. Questo è proprio materialmente impossibile, perché sono un miliardo e l'effetto dell'inquinamento, intanto non ci sarebbe il petrolio per fare un miliardo di auto da mettere sul mercato. Poi ovviamente se sono i cinesi non si vede, perché gli indiani e tutto il resto, ho fatto l'esempio dei cinesi, no, perché ce l'ho con i cinesi, che stanno pure simpatici. Ma non potete pensare l'estensione del nostro modello di consumo e di vita ai 2/3 del pianeta. Non ci sarebbero le risorse e soprattutto il pianeta non è in grado di reggere l'inquinamento prodotto da 1 miliardo di auto in più. L'effigas da effetto serra, infatti la Convenzione di Rio, questo è stato un elemento di fortissima discussione, perché noi chiediamo a tutti di contenere le emissioni, salvo che noi siamo già a un livello di sviluppo industriale molto avanzato e possiamo contenere le emissioni di carbonio, cioè dalle combustioni industriali, dagli autoveicoli, ad un certo livello. Quelli del terzo mondo, è difficile chiedergli di fare questo. Loro vorrebbero avere i margini per poter fare le stesse cose e mettersi al paro. Però se non c'è una conversione ecologica del modello generale, loro non potranno raggiungere il nostro tipo di benessere. Il nostro tipo di benessere sarà assediato, perché l'immigrazione la puoi fermare fino a un certo punto, sarà assediato non solo dai movimenti massicci di immigrazione, ma anche dalla impossibilità di estendere alla larga parte del pianeta il nostro tipo di vita, il nostro modello di consumo, il nostro tipo di benessere. Quindi questa cosa della conversione ecologica non è proprio tanto compatibile, tanto semplice, anche se è una delle poche strade che io vedo praticabili. Bene.
Magnifico.